Allora, oggi è mercoledì 17 maggio. Questo è il quinto ciclo che noi affrontiamo all'interno del corso di TICAD. Si tratta dell'organizzazione delle informazioni in modelli, e cioè ci avviciniamo progressivamente anche al centro un poco di alcuni ragionamenti che riguardano l'informatica, che riguardano anche un po' tutta la filosofia del corso. Voi avete già avuto da tempo delle anticipazioni su tutto questo anche mondo dinamico attraverso il modulo, diciamo, di Grasshopper. Tra l'altro Gabriele mi diceva questa cosa interessante, che com'è esattamente, Gabriele, ripeti da questa cosa che dicevi, che era interessante, di Cucinella, no? Ah, era Matteo? No, questa cosa che dicevamo, che alla conferenza di Cucinella, la cosa di Grasshopper, tanto dato che loro sono tra i pochi che capiscono, racconta un po' questo episodio.
Quasi tutti i progetti che loro hanno sviluppato, almeno la parte della superficie, almeno la parte della pelle, hanno fatto da quanto con Grasshopper. Non è che Cucinella lo sappia usare, lui dice, io non ci capisco neanche niente, a me arrivano questi ragazzi, tra quelli più lunghissimi, io capisco il disegno tecnico. Ha detto, però capisco il valore in cui tutti di poter cambiare rapidamente alcuni parametri, avere delle variazioni sul tema, per me è fondamentale, per fornire lo studio, io non so c'era la realtà. Infatti passare a vedere gli algoritmi per lo sviluppo. Non parliamo neanche di algoritmi
particolarmente complicati.
Complessi, ci sono implementazioni geometriche che hanno una maggior parte di implementazioni geometriche che si andranno a fare anche voi. E credo si deve fare anche un piccolo modulo ambientale, alla fine con l'Edibug, anche alcune delle applicazioni ambientali che fanno loro, sarete in grado. Quindi è veramente un valore aggiunto. Lui diceva anche, se io metto un annuncio, non mi ricordo su che portale, di 10 persone che sappiano usare Grasshopper, poi difficoltà a trovarlo. Quindi, non so, come dire, credo che sia una risorsa importante.
Certo. Ma no, anche il fatto, una cosa che uno un poco ha provato a farla è già tanto, perché è instradato, poi chiaramente diventare maestro è un'altra cosa. Ma avere un'idea di questo mondo, sapere di cosa si tratta, saper fare delle cose anche iniziali è importante. E anche la cosa che dicevi, che molti dell'audience neanche sapevano di cosa lui stesse parlando.
Non so di averci, però giudicare dalle facce, molte persone erano assolutamente incoscienti del fatto che quell'algoritmo potesse corrispondere a una geometria, una forma o una funzione ambientale. Non hanno una categoria, probabilmente, proprio, no?
Manca proprio la categoria. Vabbè, questo, siccome me l'ha stato appena, diciamo, spiegato questo aneddoto da Matteo, mi andava di condividerlo. Allora, dunque, dicevamo che noi ci avviciniamo al centro un poco del ragionamento e oggi cerchiamo di fare un altro piccolo salto, e ci cominciamo ad interessare proprio alla costruzione dinamica delle informazioni, alle interconnessioni dinamiche delle informazioni, che rappresenta uno degli aspetti chiave dell'informatica. Cominciamo a fare un grosso salto in avanti rispetto al mondo raster, no? Il secondo ciclo che abbiamo fatto è quello sul mondo raster. Io un poco dicevo, questa rivoluzione così importante, questo mondo che appare pixelato, queste sovrapposizioni con tanti ambiti anche, diciamo, della cultura, del gusto, del modo di vedere, eccetera, ma ha a che vedere molto con un aspetto molto superficiale dell'informatica, in fondo di un tipo di codice, se potessimo usare questa parola, la intendiamo in un contesto molto ampio, evidentemente in fondo molto minimale, che però rappresenta tutto quello che ha rappresentato. Siamo andati avanti rispetto al mondo Russell, abbiamo visto il mondo vettoriale, che è sicuramente una strutturazione più complessa, più evoluta, che consente una serie di strutturazioni concettuali anche molto forti. Abbiamo visto per esempio il concetto di layer per in alcuni. Ci siamo mossi nel mondo tridimensionale, abbiamo visto varie maniere di creare questo mondo tridimensionale nell'ambiente, appunto, nell'ambiente informatico. L'ultima volta abbiamo fatto la lezione su Gehry, che è un punto, come dire, anche di incrocio tra questi due mondi. Abbiamo visto che Gehry è un architetto che in fondo è un architetto molto 3D, se potremmo usare questo termine, è un architetto che ragiona con parole chiave o che comunque possiamo interpretare il suo lavoro attraverso delle parole chiave che hanno molto a che vedere con una sorta di approccio volumetrico. Abbiamo parlato di assemblare, di separare, di dividere, di fondere, di slanciare, eccetera. E credo che abbiamo abbastanza, come dire, sovrapposto i due ambiti. Abbiamo fatto la volta scorsa anche non la volta scorsa, 2 volte fa, anche la questione su come i parametri di tempo e spazio non siano oggettivi, ma sono parametri che evolvono, che cambiano, che mutano, anche proprio con il cambiamento dello strumento. E per strumento noi intendiamo anche concezione scientifica. Anche la concezione scientifica, da un certo punto di vista, è uno strumento, è un modo di incarnare una visione del mondo e renderla poi in qualche maniera attuale o attualizzata, attualizzabile, trasformabile. Allora, all'interno di tutto questo, noi entriamo in un vero e proprio quinto ciclo, e l'organizzazione delle informazioni in modelli. E parliamo appunto cominciamo col capirci bene sull'uso di questo termine modello, ci torneremo, però è chiaro che noi non usiamo la parola modello nel senso esempio perfetto da copiare. Apollo è un modello di uomo maschile, né tantomeno usiamo la parola modello nella maniera in cui noi lo usiamo nel gergo nostro architettonico, no? Hai portato il modello? Venerdì dobbiamo portare il modello, intendiamo dire il plastico, ovviamente, no? Non è questa accezione, non è né l'esemplare unico a cui ispirarsi, a cui rifare. La cupola il San Pietro a Montorio è il modello di San Pietro, vuol dire il punto di riferimento, no? Né tantomeno è il modello in quanto plastico, ma intendiamo, come sapete benissimo guardando il libro, la definizione di modello è appunto la definizione di tipo matematico. Che ci interessa in questo contesto. Il modello è una maniera di interpretare un pezzo di realtà anche molto piccolo attraverso un insieme di variabili. E al variare di queste variabili relazionate appunto da un formalismo di tipo matematico abbiamo appunto questa idea di modello. Se noi prendiamo il libro in introduzione, vediamo qual è la definizione, che c'è tutto un capitolo dedicato a questo argomento. Non è qua, andiamo là. nessuno ha il libro con sé? Non c'è. Qualcuno ha una copia del libro? Allora, se tu vai nel glossario alla fine, c'è la definizione, no?
Chiama teorico elaborato in diverse scienze e discipline per rappresentare gli elementi fondamentali di uno o più fenomeni.
Esatto. Per esempio, quindi...
In ambito informatico la forma del fenomeno.
Esatto. Allora, quindi noi cominciamo a lavorare su questa idea. Naturalmente il modello è qualcosa che viene usato costantemente in tutte le scienze, no? Modello economico, modello fisico, modelli atmosferici, eccetera, eccetera. È una maniera di interpretare un pezzo di realtà attraverso una serie di formalismi con un insieme di variabili. E allora, questa accezione è quella che ci consente di cominciare a ragionare su nuovi ambiti che noi andiamo a poco a poco a sondare, ad affrontare, che ci porteranno fino al BIM, in qualche maniera, inteso nella sua, diciamo, maniera generale, concettuale e teorica, e poi vedremo anche in proseguio anche le parti, diciamo, finali del corso. E poi vorrei avere modo di farvi vedere anche un progetto in maniera da poter un po' capire come alcune di queste idee si ritrovano poi nella progettazione contemporanea di grande lavoro. Allora, adesso ce l'abbiamo quasi finiti i pazienti, non vorrei martirizzare i poveri presenti nel caso specifico, quindi cerco di fare l'idea senza fare il solito sistema, ma torniamo alla nostra griglia in qualche maniera, no? Immaginiamo che alle due parti del nostro sistema di trasmissione ci siano sempre due griglie. E noi abbiamo pensato a queste due griglie, abbiamo fatto i vari percorsi, il Leonardo 1 il bitmap, Leonardo 2 il sistema vettoriale, Leonardo 3 con il sistema di come trasmettere informazioni tridimensionali. Immaginiamo che dopo tanti decenni scatta un'idea ancora nuova, e cioè noi abbiamo le due la nostra domanda è: come vogliamo fare a trasmettere dei dati strutturati che in qualche maniera abbiano questa caratteristica di poter rappresentare, tra virgolette, un modello, come abbiamo appena illustrato dal punto di vista dell'impostazione appunto di tipo scientifico. E possiamo fare questo con un ragionamento di tipo astratto, se si vuole, o comunque a prescindere dall'elettronica? Possiamo fare questo adoperando sempre il sistema della griglia? Di cosa le due parti hanno bisogno per, diciamo, per comunicare questa cosa? E noi, come al solito, lo pensiamo a prescindere dall'idea che esista o meno l'elettronica. Allora, diciamo, abbiamo visto che il punto di partenza, anche in questo caso, funziona molto bene. Me l'avete portato il gesso?
Sì, no? A sinistra. Okay.
La lavagna a sinistra. Che è questo?
Questo tu è.
Che è questo pezzo qua?
È quello che sei riuscito a trovare, ne vuole altro?
No, ok. No, no, no. pensavo che uno andasse in no, me la cavo con questo, pensavo che uno andasse in portineria a prendere una presentazione. Vabbè. No, perché proprio non ci potevo credere, perché guarda, comunque dire la verità, c'è anche questo.
Erano da unire.
Sì, sì, erano unire, sì, dobbiamo fare una fusione fredda. Allora, va bene. Allora, immaginiamo che noi abbiamo al solito il nostro sistema delle griglie. Adesso per semplicità, noi ne facciamo una sola invece di farne due, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Il formalismo si determina, la grande invenzione che dietro quello che si chiamerà appunto foglio elettronico, e che è una cosa che prima non c'era e che è nata in un determinato momento e che ha veramente rappresentato una grande rivoluzione da un certo punto di vista, veramente importante, è che le caselle, ogni casella può essere sostanzialmente due cose, questa è la grande idea, o contenere un risultato, o contenere dei dati, delle informazioni, questa è la prima idea, o contiene delle informazioni o contiene il risultato di determinate informazioni. Una volta che io ho fatto questa idea è fondamentale, quindi io posso chiamare ognuna di queste cellule o risultato o contenitore di informazioni. Ok, allora ho fatto, diciamo, la mia rivoluzione, d'accordo? Adesso proviamo a fare un esempio, d'accordo? Allora, immaginiamo che siamo dalle due parti. Veramente però a me è impossibile lavorare sul soggetto, mi dovete andare a prendere un po', è impossibile. Allora, diciamo che chiamiamo la tessera la A1, per semplicità, una che contiene delle informazioni. Ok? Cosa sono le informazioni? Per la nostra definizione. Eh? Esatto. Allora, la prima cosa che deve essere molto chiara è che se sono dei dati a cui abbiamo applicato delle informazioni, dentro una casella, ovviamente io devo avere convenzioni uguali, giusto? Non posso cambiare convenzioni. Quindi devo sempre essere certo che le informazioni che io metto appartengono a una famiglia particolare e che quella famiglia sia dichiarata ed esplicita, d'accordo? La prima famiglia, la più facile che mi viene in mente, qual è? Quella dei numeri, diciamo, no? I numeri, i valori algebrici, sono una famiglia di informazioni, giusto? Questo 1 potrebbe essere visto come un vettore? Sì. Potrebbe essere visto come un insieme di puntini? Sì. Oppure potrebbe essere visto come uno appartenente al sistema numerico, sì, devo essere certo di cosa faccio, d'accordo? Allora, è coerente, la casella A1 è occupata da un numero, poniamo 3, d'accordo? L'informazione coerente, io con lui trasmetto A1 informazione numerica, la passo a lui dall'altra parte e lui sa MT3. Ok? Ci siamo? Adesso facciamo un'altra cosa. Adesso prendiamo un'altra casella, poniamo la casella B1, d'accordo? E usiamo lo stesso sistema di informazioni, coerente, giusto? Diciamo, appartiene sempre ai sistemi numerici, e mettiamo un altro numero, poniamo 5. Ok? È l'esperienza, vedi?
Ecco.
E poniamo 5. Fino a qua abbiamo quindi stabilito da due parti questa cosa. Siamo nel mondo delle informazioni, sono informazioni tra loro coerenti, no? Ne possiamo mettere altre? Sì, possiamo mettere quante ce ne pare. Mettiamo anche qua, per esempio, C, e mettiamo un altro numero. 6. Ok? Dobbiamo mettere qualunque altro numero. E anche lui ha 3, 5, 6. A questo punto, io voglio, faccio il mio salto logico. Siccome la mia altra famiglia, abbiamo detto, è una famiglia risultato, io voglio che che nella casella di 1, ma potrebbe essere qualunque casella, ci sia un risultato. Quindi non c'è un'informazione, c'è un risultato. D'accordo? Come convenzione, io per capirne la differenza, chiamo le cellule risultato con il segno uguale, che poi vuol dire risultato, d'accordo? Ora, cerchiamo adesso a questo punto di fare il salto, d'accordo? Che posso fare a questo punto, oltre al fatto che in una casella risultato, che potrei dire con queste tre, per esempio? Che il mio universo è tutto lì, no? Che faccio adesso? Cosa potrei dire? Le sommo. Allora, quindi io potrei dire 3 più 5 più 6, giusto? Come faccio a, diciamo, dirgli questo? Le due persone su cosa si devono mettere d'accordo?
Combinazioni.
No, si avete proprio d'accordo di una cosa, sulla funzione, insomma. Devono avere idea che dentro il risultato, che è così, esiste la funzione, somma. Giusto? Cioè, devo averla la struttura, se non ho la struttura. Oltre alla funzione somma, che funzione potrei avere? Moltiplicazione. Oppure? Divisione. Sottrazione. Radice quadrata, seno, coseno, eccetera. Cioè io posso analizzare le due parti del mio sistema di comunicazione, no? Posso formalizzare una serie di funzioni che appartengono a questo patrimonio comune. Ok? Ci siamo? Allora in questo caso praticamente ho fatto la mia rivoluzione, praticamente l'ho fatta, perché io dico, ok, nella cellula di... La cellula T è una cellula che contiene un risultato. E a lui io dico, cosa dico? È molto importante capire cosa dico. Cosa dico quando loro si trasmettono? Come se lo trasmettono? Che si trasmettono? La funzione somma. Perfetto. O somma. Siamo in italiano. Ok. Ma poi che gli dico? Dimmelo.
A1.
Esatto. A1.
Più
B2. Più
C1.
Perché questo è corretto? E perché se io avessi scritto 3 più 5 più 6 non sarebbe stato così potente? Esattamente. Eccola qua tutto il problema. È un problema di formalismo. Io a loro trasmetto questo, che poi viene a essere decodificato con il valore assoluto che lui già ha, 3, 5, 6. Quanto fa? Quindi a qua alla fine lui che fa? Calcola, no? 5 più 6, 11, più 3, 14. Quindi questo viene a essere 14. Viene a essere 14, però è un 14 che è risultato. D'accordo? Qual è la bellezza di questa cosa? Ci sono due bellezze fondamentali. Avete firmato? Adesso vi comincio a chiamare in causa. Avete firmato, no? Tieni Biancaretto. Allora, ci sono due aspetti molto importanti di questo sistema che abbiamo inventato dopo un millennio. Qual è il primo? Che se cambio il contenuto di una cellula o di più di una cellula, il modello cambia o non cambia? Il modello non cambia, è tutta là la bellezza, il modello rimane identico, cioè uguale a 1 più B2 più C1, non cambia, il modello è uguale, io cambio soltanto il valore. Giusto? Il valore specifico della casella. Immaginate che io sono appunto ai tempi dell'età di Leonardo, che quanto tempo ci voleva per trasmettere un numero, ma io posso cambiare soltanto un numero e avere istantaneamente il risultato modificato, perché il modello è analogo. Giusto? Quindi, modificare 5 rispetto a 8, posso dire, ok, ho cambiato idea, è 8, ah ok, è 8, 14, risultato 17, istantaneamente. Ho creato appunto questa nostra quinta evoluzione del ragionamento nostro, e questo è uno molto potente, perché entra dentro questa cosa. Allora, la prima ragione è questa, quindi io posso cambiare i risultati, cioè posso cambiare il valore delle singole informazioni, perché il valore delle singole informazioni, essendo inserito in un modello che è quello, rimane il modello. Oppure che cosa posso fare? Oppure posso anche cambiare una componente del modello, no? Dico, invece di somma, fammi moltiplica, per esempio, no? Non è come variare le informazioni, ma cambio una struttura del modello, giusto? Cambio il modello, praticamente. Oppure, che è la più bella di tutte, la più potente di tutte, che succede? E questa è la genialata pazzesca, eccolo qua. Che succede a questo punto? Qui a me mi viene 8 più 6 è 17, so che questo è il risultato. Che cosa su- qual è l'altra cosa veramente bella che succede? Esatto, succede esattamente questa, che la cellula risultato è anche informazione a sua volta, diventa input di informazione. Cioè io dico, ok, qui ci va il D1. Qui dentro ci metti D1, ve lo dico, poi scrivici D1 e poi qui ci metti la somma, di nuovo un altro risultato, ci metti la somma, oppure per esempio più semplicemente D1, ok, è un risultato, posso dire ok, un altro punto qualunque, mi creo un uguale e dico D1 diviso un altro valore, per esempio io mi segno qua, ed è 2, tieni, poni 0,1, no? Di 1 diviso, moltiplicato 0,1, cioè il 10%, giusto? Me lo metti qua, quindi il 10% di 17 è 1,7, qui mi viene 1,7, giusto? L'ho adoperato lì, avete capito? Ho fatto confuso, avete capito quello che intendo dire, no? Che cosa succede qui? Che ho creato una rete di informazioni, non ce n'è più una, ce n'è una rete. Alla base di tutto questo ragionamento, che abbiamo visto proprio ieri, c'è questa idea di avere un modello dinamico, perché posso modificare vari aspetti di questa situazione, ottenendo sempre una serie di risultati congrui. Questa faccenda qui qual è il programma che equivale al Photoshop, all'Illustrator, eccetera, di questo mondo? Attualmente è diventato, ormai da forse 15 anni, 20 anni, è quello che si chiama il foglio elettronico Excel, che è l'ambiente classico in cui queste cose esistono, ma evidentemente in maniera, diciamo, molto più ricca, molto estremamente più complessa di questa. Possiamo vedere uno per capire più o meno di cosa si tratta. Vedete che proprio l'organizzazione è esattamente l'organizzazione di cui dicevamo, vedete, è proprio fatto così, non è che è fatto diversamente, è proprio fatto così e funziona esattamente come se noi dovessimo rifare questo. Che ho scritto in A1? 3. Che cosa ho scritto in A2? 8. Che cosa ho scritto in quell'altra? 6. Dove ho messo il risultato? Di 1. Come faccio a dirglielo? Devo segnarli uguale, d'accordo? Eccola, vedete che c'è scritto che appare funzione, nell'attimo che ho messo uguale vuol dire funzione, io gli dico 3 più 8 più questo, ok, eccolo qua, 17, vedete la differenza che qui, che questo qui, ecco, in questo caso appaiono qua in basso, eccola qua la funzione, eccola qua. È il caso più semplice del mondo. Se io cambio questo, che è il numero messo, che avevo messo 14, non mi ricordo, il numero 5, ok, è diventato subito un altro numero, 14, d'accordo, quindi abbiamo creato questo modello a livello minimale, no? E poi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che questo può essere a sua volta diventare a sua volta risultato. E cioè, poniamo che io ho, qui metto una percentuale, per esempio 0,1, abbiamo detto, no? Ok. Che fai? Calmati. Ok. Allora, qua metto un risultato, di nuovo, questo moltiplicato, che in questi sistemi si mette con l'asterisco, questo, Ok, è sbagliato. Che cosa abbiamo sbagliato? Di 2, questo qui, vediamo che cosa ha sbagliato lui. Ah no, perché questo non, forse qui non lo vuole formalizzato così. È come scritta la virgola che non va bene. Ok. Mettiamo 10. Facciamo più semplice, eccolo qua. Ok? Cambiamo questo valore, da 10 lo mettiamo a 100. 77 era il risultato. Ma se io cambio questo qua, cambierà anche questo, no? È ovvio. Tacchere, perché è tutto collegato, ovvio. Quindi gli elementi in gioco fondamentali sono questi. Naturalmente, quando noi parliamo di funzioni, parliamo di tantissime funzioni. Io qua neanche mi ricordo dove sono. Dove sono? Inserisci tabella, grafico, forma, formula. Ok, queste sono le principali, tabella, funzioni, vediamo qua, uguale, vediamo come si comporta lui. Ok, ecco, questa è la funzione somma, e aspetta il valore, la sua formalizzazione. Da qualche parte c'è un elenco, io adesso non mi ricordo dove sia, di tutte le funzioni che hanno, perché come vi dicevo sono moltissime, ed è quello che ci dà la ricchezza di queste cose, perché diciamo ci sono funzioni di tante categorie. Avete mai, qualcuno di voi, Enza chiaramente ha usato un foglio elettronico normalmente, si capisce, alcuni di voi anche avevano, sono cose abbastanza note. Allora, quali sono le conseguenze che a noi ci sembrano importanti sottolineare nel nostro ambito rispetto a questa vicenda, che comincia a entrare un modo di ragionare, un modo di pensare che si potrebbe definire what if, cioè che cosa succede se. What if? Che cosa succede se io cambio dei parametri, io cambio delle relazioni, io cambio delle strutture rispetto al mio reale? Cioè, l'idea del modello come sistema di interconnessione dinamica dei dati comincia ad entrare fortemente, molto più fortemente, nel mondo anche relativamente quotidiano, esattamente perché questo tipo di strumentazione, arrivati a questi livelli anche di semplicità da molto tempo, spinge in qualche maniera molto ad un modo di riflettere di tipo what if, cioè un modo di riflettere di tipo ipotetico, iterativo. Naturalmente con lo spreadsheet noi siamo davanti, o il foglio elettronico, siamo davanti a un ambiente che è primariamente di tipo numerico, secondariamente di ordine logico, cioè ci possono anche essere delle funzioni che non sono le funzioni classiche di tipo numerico, ma sono, eccole qua infatti, non capisco dove ce l'ho qua, non ricordo dove ce l'abbia qua, le funzioni infatti sono di vario tipo e in qualche maniera naturalmente alcuni tipi di funzioni si adattano ad altre cose. Vediamo un attimo com'è qua, volevo farvi vedere. Dunque, tabella, inserisci, interazione di colonna, rigola, formula, media, minimo, no, ecco, scegli forse, no, è un file, non ricordo, non riesco a ricordare come si inserisce, ah, eccole qua, vedete, mi ero, è molto più facile di quanto ricordassi, eccole qua. Allora, se voi vedete qui, questo addirittura le elenca per categorie, per darvi l'idea quante possono essere queste formule, e ovviamente per ciascuna categoria ci sono dei modi di avere informazioni compatibili, no? Per esempio logica, eccole qua. Questo è un programma, ma qualunque diciamo funziona così. Vi spiega com'è, che tipo di formalismo lui deve avere, perché in alcuni casi, se io ho un esempio di formula di tipo numerico, per esempio, no? Poniamo che io qua ok, cancelliamo, ripartiamo da capo. Ok, andiamo qua. Allora, se io qua dico, ok, 1 più 2 più 5, ok, ho sbagliato? Non ho scritto somma, non sa che cosa vuole. Ok, va bene, rifacciamolo. Uguale, ok, questo più questo, ok. Ok, mettiamo dei valori. Ok, allora, chiaramente questo sa che somma funziona così, ma se io qua scrivo Carla, lui impazzisce, ovviamente, perché rappresenta un ordinatore, un tipo di informazione non compatibile con quella cosa. E così è un po' tutto quanto quel mondo delle funzioni, che è un mondo molto potente, ma funziona per sottocategorie. Alcune sono di ordine logico, altri statistico, altri geometrici, eccetera. E sono coerenti e conseguenti tra loro. Però praticamente la base è quello che abbiamo detto là. La base è proprio quella, l'idea che ciascuna cellula o contiene un'informazione o contiene un risultato, con i sottoaspetti che abbiamo detto che possono essere dinamicamente collegate l'una con l'altra. Allora, questo mondo parte in realtà con l'invenzione del primo programma di questo tipo, che si chiama VisiCalc, che è un programma che è nato nel credo attorno al 78-79, con i primi Apple II, nella parte finale degli anni 70. Per una certa parte VisiCalc è stato appunto questo programma super rivoluzionario, ha permesso questo mondo, poi è stato sostituito dai primi software della esisteva un programma molto famoso che si chiamava Lotus 1-2-3 e che nei primi tempi di Jetson IBM, nei primi anni 80, era il software diciamo di gestione fondamentale dei dati di questo tipo, delle informazioni di questo tipo. Dopo è apparso Multiplan e poi è arrivato Excel, sempre entrambi, sia Multiplan sia Excel della Microsoft, che oggi, un po' come Excel, come altre cose, è praticamente diventato un po' lo standard, anche se ci sono tanti programmi di questo tipo. Naturalmente voi avendo sia bazzicato, cominciato a lavorare in Grasshopper, sia forse in qualche corso di tipo strutturale, forse avete visto alcuni software di questo tipo, nessuno ha visto qualcosa del genere nei corsi di, non so, di scienza, di tecnica? Qualcosina, no? Perché adesso chiaramente c'è tutto un mondo in cui questa capacità, no, di avere un modello numerico, che ovviamente si esplica anche in un modello di tipo geometrico-fisico, che ha questo tipo di relazione, di interconnessione dinamica dei dati, è un aspetto abbastanza diffuso e abbastanza comune. qui ci sono una serie di cose buffe messe negli anni. Questa per esempio rimane sempre paradossale. Questa è una cosa che quando ha scoperto questo tipo era incredibile. Questo qua non so quale persona o altro non ci aveva modo di disegnare, e allora questo è il disegno di una pianta, non so se tu te lo ricordi, Gabriele, questo è paradossale, questo è il disegno di una pianta fatto in uno spreadsheet, cioè vedi che questo è uno spreadsheet e questo usa la pianta, cioè la pianta dell'appartamento, della non so che questa è veramente paradossale su questa su questo tipo di logica, eccetera. Però ecco, capire, essere sicuri che voi abbiate chiaro che cos'è un foglio elettronico, e quindi questa prima idea di una strutturazione dinamica delle informazioni, intesa esattamente nel termine modello di cui abbiamo detto all'interno di questa nostra spiegazione. Ed è abbastanza paradossale veramente pensare che su quel nodo lì, no? La grande invenzione è quel nodo lì, è quella differenza lì, è nell'attimo in cui tu fai questo salto, questo formalismo logico che ti apre la possibilità di realizzare questo, no? Adesso noi qui non abbiamo fatto il giochino nostro solito, però se l'avessimo fatto probabilmente avremmo visto quanto che non è così scontato fare questa cosa. Allora io direi adesso ci fermiamo 10 minuti e poi voglio farvi la seconda parte, che è quella che riguarda invece un altro aspetto di questo mondo. Ci prendiamo qualche minuto di pausa, alle 3:15 ricominciamo con la seconda parte. Allora, andiamo avanti. Quindi abbiamo visto sostanzialmente la strutturazione del foglio elettronico o dello spreadsheet. Abbiamo visto queste categorie, abbiamo capito che tutto nasce in qualche maniera, una maniera per capirne, come dire, un poco l'ossatura di base, è attraverso questa, diciamo, differenza. Non sappiamo se prima o dopo, ma immaginiamo dopo, posso utilizzare ancora un altro modo di avere il nostro sistema a griglia, sempre utilizzando il sistema a griglia in una sorta di sesta o settima iterazione. E in questo caso anche voglio trasmettere dei dati in qualche maniera strutturati, ma in cui l'aspetto, diciamo, chiave non è esattamente questa diciamo interconnessione dinamica delle informazioni e quindi la possibilità di creare dei modelli nell'accezione scientifica che abbiamo parlato, ma in qualche maniera appartiene a un mondo più vicino all'idea di catalogo, di catalogazione. In realtà si scoprirà poco a poco, i due mondi sono molto, molto integrati, molto vicini, e il mondo tra virgolette della catalogazione in realtà, proprio attraverso questa idea, se noi lo visualizziamo esattamente come appunto una sorta di tabella, in qualche maniera, come scopriremo, è vicino anche al mondo dei fogli elettronici. Allora, se noi adesso riavviamo questo di nuovo il nostro sistema, cambiamo un attimo i nostri parametri. Rifacciamo la nostra tabella. D'accordo? Questo abbiamo detto è il DNA del foglio elettronico. Facciamo un altro DNA. Se noi ragioniamo in termini appunto con una qualche idea di catalogo, come se lavorassimo su un catalogo, e noi guardiamo questa tabella, no? Ragionando in termini di catalogo, che cosa ci può venire in mente guardando questa tabella ad occhi socchiusi? Pensando in termini di catalogo, innanzitutto come è fatto un catalogo? Da cosa è costituito un catalogo? Facciamo un esempio di catalogo. Il più comune.
Il catalogo dell'IKEA.
Catalogo dell'IKEA. Catalogo dell'IKEA. Cosa è fatto il catalogo dell'IKEA?
Una serie di immagini e di informazioni su mobili, sui
Diciamo, ci sono una serie
prodotti.
di oggetti, no, ci sono una serie di oggetti. Nel caso dell'IKEA, diciamo sostanzialmente questi oggetti, diciamo che sono mobili, giusto? Se io vado in biblioteca, cosa c'è in biblioteca? Cosa c'era una volta? Un catalogo, cosa sono gli oggetti? I libri. Quindi il concetto di catalogo è evidentemente un concetto che prescinde, no? Ovviamente da cosa è catalogato, ma è chiaro che cosa è catalogato? Sono, diciamo, delle cose, degli oggetti, possono essere delle persone? Certo. Allora, possiamo definire in una parola generica cosa sono queste cose che rappresentano un catalogo? Sì, si chiama in termini inglesi record. Un record. Un record vuol dire che è l'oggetto costitutivo di un catalogo. In una prima impostazione omogeneo al solito. Se io faccio un catalogo di persone, non è la stessa cosa di fare un catalogo di libri, o non è la stessa cosa di fare un catalogo di mobili, giusto? Anche se è abbastanza logico pensare che io posso avere sistemi composti da più cataloghi tra loro, interfacciati in qualche maniera l'una con l'altra. È abbastanza ovvio pensare, per esempio, il catalogo dell'IKEA, che cosa c'ha? C'ha il catalogo dei mobili, il catalogo di cose, eccetera, che appartengono al sistema. Adesso per il momento ragioniamo in maniera omogenea. Quindi noi pensiamo che un catalogo è composto da dei record. Quanti sono questi record?
Quanti sono
sono tanti quanti sono i progetti, ma tendenzialmente i finiti possa avere il concetto di catalogo, possa avere un catalogo formato da due libri o avere un catalogo formato da 2 miliardi di libri in crescita, non cambia niente. Ogni libro come si chiama? È un record, ok? La tecnologia è un record. Questo libro, una volta che io so che è un record, che ci faccio io con questo? Cioè, mi basta avere un record, che cosa devo anche decidere di avere?
Informazioni. Informazioni su questo.
Delle informazioni. Quanti tipi di informazioni posso avere su un libro? Infinite. Voi che avete visto un libro in una biblioteca, ha infinite informazioni? In un catalogo ha infinite informazioni? No, ne ha un determinato numero. Per esempio, allora, autore, per esempio, anno, titolo, casa editrice, parole chiave, numero di pagine, colore, non colore, quante ne voglio teoricamente, no? Ma teoricamente mi fermo ad un determinato numero, no? Perché mi fermo? Per tante ragioni, no? Perché di fatto diventano essere, diciamo, informazioni che hanno un senso nell'attimo in cui sono limitate e pertinenti. Quindi che caspita vi è venuto in mente? Già ve l'ho fatto praticamente. Applicando alla tabella, che vi è venuto in mente? Non mi è venuto in mente niente?
Lo schermo. Le caratteristiche.
Che vuol dire?
Che invece delle lettere sono delle caratteristiche.
Ah.
Valore, invece dei numeri.
Esatto. Questo vuol dire. Allora, vuol dire che questi, vista così, è un record. Quindi l'orizzontale è il record e il verticale, come si chiama in termini tecnici, le caratteristiche? Si chiamano campi, o meglio fields.
Filtri.
No filtri, campi, fields. I filtri è un'altra cosa, mentre invece questi sono fields, cioè campi, 1, 2, 3, quanti campi che corrispondono a autore, anno, titolo, eccetera. A questo punto ho creato la struttura di base, sempre adoperando la nostra tabella, ho creato la struttura di base di una cosa che si chiama, come si chiama? Database, che corrisponde a quello che prima abbiamo detto, foglio elettronico o spreadsheet. Invece questo è il database. In cui il DNA è questa idea fondamentale, che ci sono dei record e che ci sono dei field. Entrambi sono infiniti, ma non sono infiniti nella realtà sostanziale, perché devo... Se io per archiviare un libro devo mettere infinite informazioni, praticamente non ho fatto neanche un libro, giusto? Non ho catalogato neanche un libro. Quindi, e anche perché non abbiamo scoperto di per sé è infinita. Allora, è un determinato numero che è contenuto in un record e con il field che io ho attribuito. Una volta determinata questa struttura, cioè quali sono i field che io adopero per analizzare, anche questa è una maniera di analizzare il reale, sempre uguale. Se io ho un'agenda di numeri, di, che ne so, un'agenda su di voi, per esempio, no? Ognuno di voi rappresenta un record, no? Questi record ci sono 5-6 informazioni che sono informazioni, diciamo, significative per il nostro ambito di lavoro. Di conseguenza, guardando di nuovo a questa struttura, i fields, i cosiddetti fields, che struttura logica devono avere, o meglio, che caratteristiche devono avere i fields, o uno rispetto all'altro? I fields, esattamente come le caselle operanti su alcune informazioni, devono essere tra loro informazioni della stessa famiglia. Se no, i fields non funzionano. Allora, ad esempio, chiamiamo il field A, d'accordo? E diciamo che il field A rappresenta il cognome, giusto? Allora, il cognome noi come siamo abituati a segnarlo? Con le lettere, giusto? Chiadarola. Ok. Noi adesso guardiamo la lettera, il field B, e decidiamo che per qualche nostra ragione alla lettera B c'è altezza. Allora, io l'altezza... Naturalmente la potrei anche essa definire in maniera letterale, alta, media, bassa, altissima, però di norma come la comunico l'altezza? In numeri. Allora, la parola 1,73, d'accordo? Più o meno. D'accordo. Dopodiché, quando io vedo la persona, ho creato quindi il field B, è un field... Deve essere omogeneo, è la stessa cosa di quello che abbiamo visto prima. Non è che poi nel record 2, invece di scrivere 1,72, scrivo altezza media, perché non ha senso. Deve essere omogeneo. In qualche maniera, quando io creo questa struttura, io devo sapere che tipo di informazioni vanno ad essere inserite in quel posto, in quella determinata cosa. Allora, immaginiamo un'altra, adesso non immaginiamo che sia una persona, immaginiamo che sia un aereo, ok? Che faccio se è un aereo? Quali possono essere i field interessanti? Relativamente. Relativamente. No, perché vi sto spingendo a fare dei ragionamenti che rappresentano la vostra attualità, però non ci pensate che la categoria è questa. Quanto costa il viaggio? Da dove va che quando va? No? Quanto costa il viaggio? da dove va, quando va, a che periodicità c'ha, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, certo, siccome un database è qualcosa di estremamente operativo, e questa è l'idea, perché siccome è una maniera di interpretare il reale, se io faccio un database degli aerei, e mo me passa, d'accordo? O se io stesso faccio un database degli aerei, perché io sono, che ne so, la compagnia che vi controlla il grado di usura dei pezzi, o sono la compagnia che fa il rifornimento, o che fa la pulizia, eccetera. Capite che le informazioni per interpretare quello stesso aereo sono completamente diverse. E cosa sono queste informazioni? Come si chiamano? Strutturate? I fields. Sono fields completamente diversi. Ma tutti voi avete usato, immagino quasi tutti voi, avete usato un sistema di prenotazione online, no? Oppure avete usato un sistema ancora più avanzato, che è un sistema broker, sostanzialmente, no? Che vi fa cercare non soltanto all'interno di una famiglia, un tipo di compagnia, ma contemporaneamente all'interno di tante compagnie, no? Allora, che cosa succede in quel caso? Che il record è l'aereo, giusto? O meglio, il volo sarebbe ancora più corretto. Sarebbe ancora più corretto. Comunque, rimaniamo col concetto di aereo. È l'aereo. Allora, quali possono essere le informazioni chiave su tutta questa faccenda? Beh, innanzitutto il giorno che vola, i giorni che vola, giusto? Dal luogo a che luogo? Quali sono gli orari? No? Quali sono i costi? No? Per giorno, per volo e per cosa. In questo caso si capisce bene, in realtà, che è più logico avere la struttura per volo che per aereo, no? Perché uno stesso aereo può fare più voli. Quindi la struttura logica è quella del volo, infatti, no? Perché un aereo in una stessa giornata può fare più voli, ma il record è il volo. Dopodiché, se io unifico questi sistemi, se io unifico questi sistemi, faccio uno standard di questi sistemi, di questi record, cosa dico? Che la compagnia A, B, C, D, tutti usano uno stesso modello di database, di record. E cosa si fa con queste informazioni? Si rendono disponibili. Come si rendono disponibili? Sono disponibili per operazioni che possono fare gli utenti in varia maniera. E quindi io posso interrogare un database in cui io, per esempio, dico: voglio andare a Barcellona il giorno 5 giugno. Cosa fa lui? Cerca tra tutti i voli e ti tira fuori cosa? Il database di tutti i voli che ha, quanti saranno? 100.000 voli, 50.000 voli, 5.000 voli? Quando io gli dico Barcellona 5 giugno, lui cosa fa? Estrapola un set di dati che corrispondono alle mie categorie, quindi dai 5.000 lui ne tira fuori 5, no? O 6 o 10, che sono i voli che vanno a Barcellona il giorno 5, quel giorno lì. E come li organizza? Li organizza secondo dei criteri che io gli posso dire, per esempio l'orario di partenza, per esempio il costo ascendente o discendente. Sono tutte operazioni che derivano da questa struttura. E una volta che uno l'ha capita e ha capito anche la terminologia, ha capito che cosa è un database. Allora, un database quindi è una organizzazione per record e per field. I field sono tra loro omogenei. I field hanno la possibilità, all'interno di un database si fanno delle query, si chiamano, oppure delle ricerche mirate, che vuol dire che se sono in una biblioteca io posso dire tirarmi fuori tutti i libri, autore Alberto Moravia dal 1952 al 1958. È una ricerca rispetto ai miei 10.000 libri della biblioteca che ne tira fuori quel determinato numero che rappresentano quelle categorie. Ok? In che misura il mondo del database si intreccia con il mondo dello spreadsheet e perché sono anche abbastanza, sono cugini prossimi, sono cugini, diciamo. Immaginate che adesso io ho rifatto il mio record, ritorniamo al discorso che noi facciamo, il record di questa classe o di un gruppo di studenti, diciamo, facciamo di tutta la facoltà di architettura, va, che viene messo un po' più forte. Immaginiamo che abbiamo 600 studenti iscritti al primo anno della facoltà di architettura e abbiamo visto che lì posso avere, siccome i field hanno caratteristiche tra loro omogenee, possiamo dire che un field ha l'altezza, ha il numero di altezza, d'accordo? Immaginate a questo punto io che cosa posso chiedere anche ad un database in maniera simile a uno spreadsheet? Esattamente, posso chiedere una funzione, per esempio la media, dato che esiste un field che è di tipo numerico e che questo è simile, io posso avere, creare una casella che mi tenga il risultato media oppure standard deviation oppure valore ricorrente, eccetera, sono tutti valori diversi. Questo è quindi, una volta che ho, diciamo, il dato anche di carattere numerico calcolato, no? Come media, come cosa, io, diciamo, ottengo una circolarità in qualche maniera, perché il database può parlare anche con il linguaggio del foglio elettronico e quindi i due in qualche maniera comunicano. E non soltanto dal punto di vista numerico, ma io posso dire la più normale ricerca che io faccio è proprio vero o falso, cioè cercami tutte le persone che si chiamano Iadarola, il nome è uguale a Iadarola, e tu scopri che ce n'hai 10, per dire, no? Oppure cercami tutte le persone che sono nate a Spoleto. In questo caso è una funzione vero o falso, no? Non è una funzione di tipo matematica, è una funzione vero o falso. Quindi il foglio elettronico si combina anche con lo spreadsheet. Lo spreadsheet è un record. Naturalmente, mentre il foglio elettronico esattamente con queste categorie sostanzialmente nasce con l'elettronica, anche se ci sono evidentemente i sistemi di calcolo precedenti, però diciamo con quel tipo di potenza what-if nasce lì, e quindi in qualche maniera è un prodotto quasi, diciamo, quasi nativo digitale, è come parlare di un, questo potrebbe essere il paragone accettabile, chiaramente esiste, per esempio, è sempre esistito un sistema di impaginare tradizionalmente, ma è chiaro, quando è nata l'impaginazione elettronica è diventata qualcosa di molto anche diverso nella sostanza, no? Allora, è chiaro invece che il sistema di catalogazione era ben precedente, giusto? sempre ci sono stati i cataloghi dei libri, di questo, di quello, degli elenchi del telefono, cioè gli annuali statistici l'hanno inventati prima di Erode, no? Mica che è una l'idea, no? L'idea che esistono un determinato modo di interpretare la realtà attraverso record, attraverso caratteristiche, non è un'invenzione, diciamo, prossimamente elettronica. Questo è soltanto, diciamo, uno sviluppo importante. Vi ricordate che prima guardavamo anche le schede statistiche proprio perforate, no? All'inizio di secolo dell'IBM. Quindi, però è chiaro che muoversi all'interno di un discorso di elettronica e di potenza dell'elettronica in un caso di catalogazione diventa talmente potente che voi che siete già una generazione digitale non potete quasi immaginare un mondo che non avesse questo. Cioè, ma una volta che uno doveva volare da una parte, ma come faceva? Come si faceva? Si faceva, però non si faceva con questa cosa, era tutto molto meno potente, molto meno potente. E infatti ecco perché anche, come dire, tra virgolette, i consulenti, le agenzie erano così molto più importanti, perché erano loro che in qualche maniera sapevano che per andare a Toronto conveniva X invece che Y invece che Z. Voi oggi andate su un vola gratis e vedete chi vola, quanti volano, quando volano, no? O uno, tra l'altro mi dicevano che Google Viaggi funziona anche molto bene, non so chi di voi me l'ha detto, eccetera. Google è entrato anche in questo mondo. A un certo punto a me mi viene un'idea, che è un'idea rivoluzionaria apparentemente, ma io dentro, dato, qual è la ragione del field? La ragione vera del field è che deve essere omogeneo, abbiamo detto, giusto? Che se ha dati di tipo numerico, devono essere numerico, se sono di tipo logico, sono di tipo logico. Ma io, a rigor di termini, potrei organizzarmi un sistema di record e field con dei field che abbiano delle caratteristiche anche molto diverse da queste? Per esempio, con che? Qual è una famiglia di informazioni che non abbiamo per niente menzionato? Posso avere un bitmap qua? Sì o no? Certo che sì. Ovviamente sì. Ovviamente sì. L'unica cosa che importa è che se questa è una colonna in cui io mi aspetto di avere l'informazione field bitmap, non gli chiedo di farmi la media. Come faccio a chiedere di fargli la media? Quello diventa scemo, allora sei scemo proprio. Però può esserci una colonna che contiene delle informazioni bitmap e che è legata a un record. Giusto? Cioè, io posso fare, immaginiamo che questo record siamo noi in questa classe, no? Persona A, B, C, D, E, F, G, e che possa avere l'altezza, possa avere il nome, possa avere il sito, tutti i fili diversi, e chi mi impedisce di dire che io possa avere una di queste colonne sia contenuta una immagine di tipo raster? Nell'attimo in cui è coerente lo posso fare tranquillamente, ovviamente. Ed ecco perché noi abbiamo i database in cui c'è anche le immagini, giusto? Se io faccio un database in cui i record sono appartamenti, no? Di nuovo, quadratura, prezzo, un determinato numero di dati, e anche ovviamente delle immagini. E fino a qua, diciamo, abbiamo quindi capito, spero, il foglio elettronico, il database, Il database, abbiamo detto, del foglio elettronico si organizza su questo salto logico qua, e il database su uno in fondo molto più, quasi più scontato, no? L'organizzazione per record e field, entrambi infiniti, i field tra loro omogenei. Abbiamo visto che c'è una certa sovrapposizione tra i due, no? Perché in alcuni casi delle funzioni o delle cose si possono interfacciare l'uno con l'altro, anzi si interfacciano molto. E abbiamo visto che questo mondo è un mondo ormai estremamente sviluppato, estremamente pervicace, che prende proprio la vita di tutti i giorni. Che cos'è un GIS? Avete mai incontrato la parola GIS? Eh? Diciamo, GIS per cosa sta la parola? È un acronimo, no? È un acronimo che sta per Geographical Information System. E sapere che cos'è un GIF, almeno rapidamente, è una cosa abbastanza utile da sapere, che va minimamente, almeno un poco toccata all'interno del nostro ambito, del nostro corso, perché ha ovviamente delle conseguenze, e si può capire, credo, spero bene, attraverso la sequenza che abbiamo appena compiuto. Ok. Qual è l'idea? Qual è l'evoluzione? Perché il Geographical Information System è sostanzialmente un'ulteriore evoluzione di quello che noi abbiamo detto qua, nell'attimo in cui abbiamo pensato che il field, tra le varie altre categorie, abbiamo detto, può essere anche un bitmap. Ma poi mi viene in mente un'altra cosa ancora, che è una cosa molto interessante. Non soltanto un field può essere un bitmap, ma un field può essere un vettore, questa è l'idea. Quindi i field possono appartenere a tante categorie, abbiamo visto, no? Possono essere numeriche, possono essere letterali, eccetera. Possono contenere un bitmap, o possono essere vettoriali. È come dire che alcune di queste categorie, sempre organizzate in questo determinato modo, in realtà contengono dei dati di natura vettoriale. A questo punto noi siamo davanti ad un mondo che è un mondo molto, molto, molto particolare, perché è organizzato come se fosse un database, con tutte le potenze dello spreadsheet, ma associato a un mondo vettoriale. Quindi, è come dire, è una dilatazione molto forte sia del concetto di foglio elettronico, sia del concetto di database, per diventare una cosa ancora in qualche maniera diversa, anche se è una diversità che dipende dall'integrazione piuttosto che dalla rivoluzione vera e propria, è un'integrazione talmente forte che diventa una cosa abbastanza diversa, e che appunto si chiama GIS. che sarebbe geographical information geografica è stupida, perché in realtà può essere qualunque cosa, non è detto che sia di natura geografica, ha preso questo nome, come lo stesso building, non è detto che sia building, è una strutturazione che può essere completamente a prescindere dal fatto che sia un building, può essere qualunque altra cosa. Allora, facciamo un esempio pratico, partendo da quello che loro in qualche maniera hanno in testa, d'accordo? Questo l'avete copiato? Quindi possiamo cancellarlo. Immaginiamo quindi che qua ci siano dei field di natura vettoriale. Ok, allora, siccome lui dice che è geographical, ok, giochiamo col geographical. Allora, adesso immaginiamo un territorio, d'accordo? Immaginiamo un territorio geografico, immaginiamo alcune sottocategorie, ecco, la prima cosa per capire questo, immaginiamo delle sottocategorie, immaginiamo che le nostre prime sottocategorie, le più semplici, siano delle case, d'accordo? Immaginate che questa è una mappa di un territorio, immaginate che sia Fiumicino, d'accordo? Ok? Allora, qui c'è una casa, qui c'è una casa, qui c'è una casa, qui c'è una casa, qui c'è una casa. Questa è una mappa, eh? Qui c'è una casa, qui c'è una casa, qui c'è una casa, qui c'è una casa, qui c'è una casa. Ok? Cos'è ognuna di queste case? Come la chiamo? Cosa volete che sia? Di che stiamo a parlare? Del Bruscolini? Ognuna di queste cos'è? È un... è un record, giusto? Ok. Allora, in questo caso, da Marconi, se questa è una mappa, questo punto qua corrisponde a una localizzazione esatta della mappa, giusto? Però è un record, giusto? Allora, di questo singolo record, no? Posso avere field che appartengono a quale, a quale categorie? Le solite, proprietario, no? Per esempio, il nome del proprietario, il valore catastale, la localizzazione esatta della mappa, d'accordo? Posso avere dentro questa, una di queste caselle, la foto della casa? Sì, perché è un bitmap. Ma se è un vettoriale, che cosa potrei avere? Anche. Come categoria del vettoriale, che ci possa avere una casa? Eh? No, la pianta. La pianta. O la sezione. No? Ok? E possono appartenere qua. Certo, posso avere anche... Le cose della localizzazione sono indipendenti, no, appartengono a altre caratteristiche, d'accordo? Quindi il record di questa casa può contenere informazioni, come abbiamo visto, appartenenti a vari field. A questo punto, quando io interrogo il database, che cosa mi succede che prima non mi poteva succedere? Che siccome la base è la mappa, se io gli chiedo a questo database mostrami le case che hanno un valore immobiliare superiore a 500, la ricerca nel database, che prima mi tirava fuori soltanto le schede, che cosa mi fa qui? Mi mostra qui nella mappa le quattro case che hanno il valore superiore a 500, che vuol dire che il GIS, il Geographical Information System, mette in relazione, questa è la grande cosa, mette in relazione la struttura del database con la struttura grafica. Le due cose sono interfacciate l'una con l'altra, sono in relazione l'una con l'altra e quindi diventa uno strumento potentissimo su cui ormai, credo che ormai in Italia sia diventata legge dappertutto, non puoi avere un comune che non abbia un'organizzazione di Geographical Information System. Fino a pochi anni fa, ma ormai sono molti anni, dubito che non ci siano, o ci sono, che non ce l'hanno. Non lo so,
comunque
sarebbe interessante informarsi su questo punto specifico, ma come dubito. Allora,
Lazio, Roma ci vanno sicuramente.
Siamo per forza, adesso io non so, diciamo, siamo in Europa. Questo tipo di ragionamento, che questo è il caso più semplice del mondo, naturalmente vale a qualunque livello, cioè se io invece del mio record essere una casa, il mio record è una struttura, per esempio, fognaria, per fare un esempio, no? È la stessa identica cosa, decido io qual è il record, decido io i field che mi interessano e decido io che tipo di ricerca io voglio fare, no? E quindi che tipo di cose mi salta fuori. C'è una ragione specifica perché il field vettoriale sia a due dimensioni? No, può essere tranquillamente a tre, perché abbiamo visto che non c'è nessuna differenza. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto è come se io potessi avere, diciamo, una prospettiva a volo d'uccello, immaginate, della realtà, ma è in realtà abbastanza così, in cui dico casa di Gianarola, quindi io la interrogo come record, d'accordo? Lo interrogo come facessi nel database e lui mi dice qui, d'accordo? O io dico tutte le case che hanno cognome Gianarola, qua. E mi esce ogni volta una, diciamo, il risultato della mia ricerca in maniera più analitica. Oppure se io clicco su questo record, una casa, su quello ho tutta l'insieme di informazioni che a me interessa avere, perché il concetto è sempre uguale, no? Le posso avere teoricamente infinite, ma non le posso avere infinite. Quindi come dire, l'applicazione di questo è in realtà è enorme, infinita, non è vero che sia soltanto un problema di tipo urbanistico o di tipo geografico, tutt'altro, ma è chiaro che diciamo, nell'approccio urbanistico territoriale ha un enorme campo di sviluppo, ma è come dire che io uso il database soltanto per gli aerei, so come dire, no? Sono strutture che travalicano completamente il sottosettore. Però voi avete fatto dei corsi di urbanistica e non, il GIS non c'entra, non è stato neanche accennato, diciamo, l'esistenza di queste cose. Però esistono, una volta esiste addirittura un corso di laurea triennale, perché diciamo è come dire parlare di del fare quotidiano, però è bene che uno comunque ha fatto questo corso e almeno una volta ha sentito parlare di che cos'è un GIS e di cui adesso possiamo vedere alcune applicazioni. In realtà molti anni fa io avevo cominciato a lavorare con questa cosa, e qua sono queste immagini, quando non esisteva neanche la parola GIS, ma è riuscito questo programma nuovo che si chiamava, non sapevo neanche come chiamarlo, lo chiamavano File Vision, visione dei file. In realtà era esattamente questo che vi ho descritto, cioè era esattamente un'organizzazione di database, quindi con questa caratteristica, in cui c'era implementato il livello, sempre in quella struttura, il livello bitmap è il livello anche vettoriale, per cui è possibile ovviamente assemblare e disassemblare attraverso diciamo questa categoria. Ora, noi siamo in qualcosa che non è molto lontano, non è molto lontano, anche se non è esattamente la stessa cosa, con un sistema di cui siamo completamente abituati, e che è il sistema del Google Earth, e il sistema di Google Map, o le loro varianti, In realtà in quei casi diciamo da una parte c'è di più e dall'altra c'è di meno, no? Che cosa intendiamo dire? Intendiamo dire che in realtà un sistema come Google Earth non è esattamente un GIS, anche se ha alcune caratteristiche, ma non è esattamente un GIS, ma dall'altra parte lo è anche di più, perché implementa moltissimi ragionamenti sostanzialmente di intelligenza artificiale, o quasi. Cioè, non è che lui ha archiviato tutti i percorsi possibili da andare ad A o B, come farebbe un database, no? In pratica lui li calcola attraverso delle tecniche di intelligenza artificiale. Per cui, quando voi chiedete io vado da A o B, non è che lui ha i miliardi di possibilità di andare da un punto e da un altro e tira fuori la scheda, no? Lui con delle tecniche di intelligenza artificiale ti calcola, no? Il percorso e i percorsi alternativi. Quindi in questo senso è più di un GIS, no? Perché un GIS sostanzialmente tira fuori i dati che tu hai attraverso delle query, no? Dall'altra parte è meno, perché le categorie sono, diciamo, inferiori. Allora, quando voi andate in un programma come Google Earth, che è, diciamo, un programma che sicuramente adoperate, no? Adoperate Google Earth. In realtà, come voi sapete, in Google Earth ci sono molte categorie, che sono le categorie messe qui, in queste sottocategorie. Io per esempio adesso cancello tutte le informazioni delle strade, vedete, non sono mostrate, le informazioni dei luoghi non sono mostrate, altre informazioni non sono mostrate, ce ne sono pochissime di informazioni attive. Adesso proviamo, vediamo con che rapidità lui ci risponde, perché qua siamo pur sempre... Adesso ci sono una serie di informazioni attive, molte altre, moltissime altre sono nascoste. In particolare qua vedete che ci sono le mappe personalizzate, su cui noi nei vari corsi lavoriamo, voi le conoscete, ma per esempio nell'attimo in cui io metto le informazioni delle strade, ecco, vedete che mi vengono il nome delle strade, che prima non c'era, quindi questo... diciamo, appartiene a questa famiglia, ma più in maniera più simile avviene a una famiglia di tipo di layer, in qualche maniera. Quindi è qualcosa che ha delle caratteristiche di un GIS, ma naturalmente non ha tutte. Cioè, in altre parole, se io fossi un GIS, qua dovrei, immaginando che queste singole case o questi singoli edifici corrispondano a altrettanti record, io dovrei essere a chiedere dove sta Sant'Antonino, e lui mi dice qua, no? Oppure dove stanno tutti Saggio e quelli, no? Questo vuol dire interrogare, no? Oppure quali sono i tipi di... Quali sono quelli, non so, al consumo di energia, no? Quante case consumano tot di energia, eccetera. E questo è quello che fa effettivamente un GIS, a secondo di quello che serve. Per fare un esempio, un mio amico mi raccontava sembra assurdo, no? Cioè, ma tu cosa stai facendo ultimamente? Mi diceva, sto creando il GIS del sistema dei pompieri in Italia, no? Sto lavorando a livello ministeriale per creare il GIS dei sistemi dei pompieri in Italia. Che vuol dire, no? Vuol dire tutte le informazioni georeferenziate in questa maniera attraverso un GIS, cioè un Geographical Information System, in cui probabilmente ci sono le localizzazioni di tutte le stazioni dei pompieri, le localizzazioni di tutti i punti d'acqua, no? Dove non si possono attaccare, le localizzazioni, che ne so, delle caratteristiche degli edifici, dove possono circolare, dove non possono circolare, no? Immaginate che cosa vuol dire avere quindi un GIS dedicato a questo tipo di problemi o ad altri problemi. Queste cose sono fatte con appunto il Geographical Information System, che non sono altro che la visualizzazione di un sistema di record, in cui questi da alcune famiglie di questi fields sono famiglie o di tipo bitmap o di tipo vettoriale. Essendo proprio di tipo vettoriale, consentono un vero e proprio salto, no? Perché consentono la localizzazione e tante altre informazioni e tanti modi di tenere dentro i database. I database queste informazioni. Quindi diciamo questo mondo che va dallo spreadsheet al database, al GIS, è un mondo in qualche maniera omogeneo, che però è uno dei in qualche maniera che ha delle similarità, che è uno degli aspetti più pervasivi del mondo in cui noi siamo e noi operiamo, e può avere degli impatti anche molto forti anche, che non è soltanto la ricerca dell'aereo, il controllo di situazioni di rischio, di pericolo, eccetera, 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 ma anche, adesso mi capita di avere questo davanti, anche quello che molti di voi hanno sperimentato, che voleva dire applicare un sistema didattico completamente diverso, che in realtà è possibile dal fatto che abbiamo questo strumento, no? Abbiamo le mappe, abbiamo la possibilità di localizzare le possibili aree di intervento, che non è una ma è più di uno, abbiamo un sistema che è geolocalizzato, per cui possiamo individuare tutta una serie di caratteristiche per ciascun'area. Come sapete, dall'area possiamo andare alla scheda, no? Che riguarda quel determinato progetto, eccetera, eccetera, eccetera. Quasi tutti voi l'hanno fatte queste cose, quindi l'hanno, diciamo, adesso vedono l'altra faccia, no? Come laboratorio era come il tuo ambiente, quasi ambiente nativo, una volta capito come giocarci, sapevate tutti giocarci, ma dietro questo c'è tutto questo insieme, c'è tutto insieme di questi, diciamo, in qualche maniera, di questi ragionamenti. Ecco qua. Ecco. Qui per esempio in questi sistemi noi abbiamo più sistemi di mappe che possono coesistere, insomma adesso questo diciamo l'avete sperimentato. Questa foto l'ho messa per farvi capire come in fondo questo mondo è un piccolo esempio per farvi capire quanto può essere pervasivo tutto questo sistema, e quanto noi a poco ci possiamo abituare di essere in un sistema geolocalizzato, di far parte di sistemi di reti informatiche similari ai GIS, eccetera. Perché ho preso questa foto? Per ricordarmi di raccontare questo aneddoto. L'aneddoto è il seguente. Io sono in treno, d'accordo? A un certo punto vedo una torre molto particolare che mi interessava. Il treno aveva già superato quel punto. Immaginate un punto qualunque della Campania o della Calabria. Perché ho preso questa foto che non è la foto del luogo, ma è una foto comunque molto significativa all'interno di questo ragionamento. Che ci faccio? Qualcuno c'ha una risposta? Perché la foto cosa c'ha oggi? Sì, le foto dei vostri telefonini cosa c'hanno? Sono localizzate, esattamente. Quindi questo è il caso contrario. La foto che tu pensi sia un semplice bitmap in realtà è trattata come record. Quali sono i dati che automaticamente, cioè lui per esempio quando scatti una foto, lui crea un record, e il record quante field c'ha? Potrebbe avere infiniti field, in realtà ce n'ha un determinato numero, alcuni di cui a te non ti importa proprio niente, cioè a te la velocità di otturazione ti importa qualcosa, ma un fotografo evidentemente è molto importante, perché sennò non si capirebbe perché lo conserva, giusto? Poi cosa c'è? L'ora e il momento in cui è stata fatta, questo lo puoi capire, no? Perché? E poi, se tu lo chiedi, c'è già la geolocalizzazione della foto, perché siccome sono fatti con sistemi, no? Prima non c'era questa cosa, è stata introdotta a un determinato punto in poi. Che cosa vuol dire che la foto ha un record ed è anche geolocalizzata? Vuol dire che anche se io qua ero a circa 800 metri dal punto che a me mi interessava, io ho registrato questo punto. Quindi in Google Earth posso andare a 800 metri rispetto al punto che mi interessava e lo trova, e lo trovo, e infatti l'ho trovato. Anche se ho fatto la foto, non del punto, esatto. E non mi importa proprio niente di questi numeri sembrano che... quelle ti ingannano, sembra che sono queste le cose che ti importa, in realtà non sono quelle le cose che ti importa, è tutta una serie di fraintendimenti, che però è vero, è perché questa foto è un record oggi. Dire che è un record vuol dire che alcuni field tra loro omogenei contengono le informazioni georeferenziate, e quindi è possibile fare tutta un'altra serie di cose, formazioni, cose che noi tutti siamo abituati a fare e a usare. Ora, a un certo punto mi interessava vedere qual era lo stato dell'arte per quanto riguarda il GIS, e ho visto che questi due programmi sono due programmi abbastanza famosi, abbastanza usati, uno che si chiama appunto ArcGIS, che è questo, vedete anche loro come immagine chiave che cosa ti mostrano sembrerebbe una sorta di lottizzazione, no? Non so se vedete l'immagine, è come se fosse una sorta di lottizzazione. A questo punto voi avete capito che cosa succede dentro tutta questa cosa, il fatto che io qua dico, ok, qual è di questi lotti quella che consuma da 100 kW a 300 kW al giorno? Ok, lui mi dice questo, me l'illumina praticamente, mi fa una, come se fosse una layerizzazione, se vuoi, non so come dire, una posta in evidenza, eccetera. Quindi questo è uno che gira nei sistemi XP, e invece nell'ambiente Mac pare che uno abbastanza usato sia questo Mac Map, se volete fare. Su questo poi, come al solito, su questa lezione e sull'altra ci sono diversi esempi e diverse cose che possono accadere. Allora, io diciamo che per oggi aver aperto questa finestra sul database, spreadsheet e Air Geographical Information System vi deve aver cominciato ad aprire un modo di riflettere sul fatto che anche nel campo, diciamo, prossimo in qualche maniera all'architettura, questi campi limitrofi, diciamo, questa idea dell'interconnessione dinamica dei dati legata all'elettronica ha un suo, comincia ad avere un suo impatto nella sua presenza. Progressivamente invece ci avvicineremo proprio al centro, proprio che è proprio la progettazione architettonica, vedere come proprio nella progettazione architettonica questa idea dei dati dinamici interconnessi che fanno un modello viene ad assumere una sua rilevanza. Ok? Allora, io dico adesso venerdì, Gabriele, io non so che tu hai bisogno almeno di altre due, abbiamo detto, no? Sessioni. Sono sessioni integrali, no? Hai bisogno di tutta la... è meglio avere un poco di continuità, no? Allora, io direi... probabilmente lo facciamo mercoledì prossimo, d'accordo? Quindi se sei d'accordo, no? Chiudiamo questa settimana anche venerdì, il 25 ci sono le lauree, ok, e allora ha ancora maggior ragione. Allora adesso io batto questa cosa adesso e venerdì decidiamo se l'altro venerdì salti direttamente tu, diciamo, è l'ipotesi migliore. Quindi io creo una massa d'urto a questo livello e rimaniamo che il prossimo venerdì facciamo uno dei tuoi due moduli, ok? Va bene. Allora, non so se avete desiderio di fare qualche domanda, di discutere un poco di queste cose adesso o meno. Noi, no, ma venerdì abbiamo le presentazioni, adesso che mi ricordo. Abbiamo le presentazioni. Voi avevate dei dubbi su queste presentazioni, qualche margine di incertezza, di cose che volete discutere? Sì, ok, allora vediamo un poco, ditemi. Io innanzitutto possiamo partire su quello che avevamo scritto per capire dov'è la... Dunque, to do per il 19 maggio, no? È qua che credo l'avevamo scritto, mi sbaglio. In fondo, alla fine, no? Ok. Ok. Sì.
Allora, diciamo che tutto è nato nel momento in cui...
Sì, uno prova a farlo, certo, esatto. Certo.
Nel senso che, essendo una line, no?
Sì. Sì.
Più o meno noi abbiamo lavorato in maniera tale per cui facciamo una strategia rapidissima della line.
Certo.
E diciamo perché scegliamo quel tratto. E più o meno sappiamo certe cose, però la domanda è,
sì,
visto che considerato che comunque siamo parlando di infrastruttura,
certo,
eccetera, eccetera,
la parte di insieme conta di più o quasi di più del singolo tratto, giusto? E questo è il problema. È esattamente questo il problema. Infatti, allora vi spiego, ed è esattamente così. Molti dei ragionamenti, soprattutto che riguardano un ragionamento come il nostro caso, che noi sì guardiamo l'infrastruttura, però cerchiamo di interfacciarla con delle crisi, con dei ragionamenti sistemici, delle cose che hanno a che vedere con l'informatica, eccetera, in realtà hanno più a che vedere con l'insieme che con il singolo tratto. Ed è molto naturale che questo avvenga. Il discorso del singolo tratto serve un poco per non andare in completa astrazione, no? Perché non è tanto una soluzione fisica di un singolo tratto, vale molto il ragionamento sistemico, soprattutto in questa prima fase, no? Come uno l'aggredisce a livello complessivo. Diciamo, l'idea di dire ok, ma pensa anche a un piccolo tratto, è perché ti viene, forse alcune idee ti si focalizzano un po' di più. Forse il fatto di aver individuato una cosa ti fa venire alcune idee che altrimenti non ti verrebbero, è più strumentale in qualche maniera che reale. È una cosa che avevo provato a dirvi, ma è naturale che mettendoci le mani uno se lo chieda, no? Quindi la risposta è più generale sistemico che specifico. Ok, questa è la risposta. Ok, seconda domanda.
Secondo me è il seguente.
Sì.
Mi torna molto questo discorso, soprattutto nella logica di un
Sì.
Ok, questo tema di strategia, no? Però fino a che livello va concretizzato? Perché
in questo momento è abbastanza concettuale. In questo momento
praticamente lei si aspetta degli ideogrammi.
Poco più di un ideogramma, non mi aspetto piante, sezione, prospetto, mi aspetto degli schizzi, degli ideogrammi, è un concept design, non è un vero design, cioè non è un progetto esattamente, è un concept design, quindi è più ideogrammatico, è più a forma di schizzi, è più a forma di coso, però una cosa è dire c'è grosso modo uno schizzo, c'è un ideogramma, un'altra cosa è dire, come abbiamo fatto la prima cosa, è soltanto verbale.
No, certo, perché però la domanda nasceva dal fatto che per noi perlomeno è abbastanza naturale, tra questi temi, farne un ideogramma.
Sì.
È chiaro che nel momento in cui si va a parlare di concretezza, altezze, problemi,
ci vorrà ben altro, certo.
Poi fatto una prova, però è chiaro che il programma perde molto della conforto.
Certo, il problema è che noi andiamo, è sempre un discorso di ondate successive, noi è un avvicinamento, qual è tutto il discorso? Alla fine, per uscire al 14 di luglio, ad avere qualcosa che sia abbastanza interessante, dobbiamo fare più di un'iterazione, un po' questo ragionamento. E quindi se non lo cominciamo a mettere in campo, no? Dato che non è esattamente un design, non è esattamente un concept, è una cosa che avrà a che fare con delle cose di tecnologia, insomma, ci vuole un po' di tempo a farla maturare. Quindi in questa fase la risposta è, tra le due può essere più generale che specifico, lo specifico è più attuativo ed è più ideogrammatico che diciamo reale. Ok? Queste sono le risposte. Sì, forse è un po' appartiene a una cosa più, sì, il libro voleva dire proviamo comunque a mettere qualche ideogramma, no? È chiaro, no? Perché se è una cosa che si muove tutto sull'idea che questa infrastruttura è un poco in alto, un poco sotto, un poco, allora è chiaro che qualche schizzo per far capire l'idea di sezione ce deve essere, perché sennò, ma non è l'idea che siano proprio sezioni così. È abbastanza raccontato. Questo è dalla cosa che in alcuni casi questa cosa intermedia rappresentava delle vere installazioni, no? Era legata a delle installazioni. In altri casi invece è più un sistema urbano e quindi rimane un po' di incertezza nella dizione. Comunque sarebbe stato meglio aver aggiunto ideogrammatiche o qualcosa del genere. Va bene, quindi è normale che se ne parli, sarebbe dovuto essere più precisa la cosa. Comunque